Cause I'm all over you. Are you all over me? True, it hurts when you see rainy days are too cheap to get to me.
Civic 97, buonasera, buongiorno ai nostri ascoltatori di radiofonica.com. Siamo tornati dopo una settimana di pausa, perché purtroppo ricordiamo ai nostri ascoltatori che la scorsa settimana purtroppo c'è stato la, diciamo, la settimana di orientamento universitario, quindi tutte le facoltà erano in centro a Corso Vannucci per parlare di università,
per presentarsi nei confronti.
E c'era anche Rossella.
E c'eravamo anche io, benvenuto. Marco.
No, tu c'eri sul poster. Io ti ho anche fatto la foto. Ricordiamo i nostri ascoltatori che non sai che stavi sul
la
poster.
La studentessa polacca
fuori sede
dell'est,
ecco.
Fuori sede. Sì.
Vabbè, dopo la polemica delle donne dell'est ci stava anche bene.
No? Hai ragione, non ci avevo pensato. Ecco. Meglio le donne dell'est solo in fotografia, neanche in fotografia in realtà. Diciamola tutta, perché il fotografo che ha scattato quella foto non si è neanche premunito di utilizzare Photoshop per togliere i brufoli. Quindi veramente shame on you.
Che persona orribile. Vabbè, ma tanto brufoli non ce n'hai tanti, dai, scusa, non ce n'hai
manco
uno.
Non ne ho punti, però in quella foto era evidentemente il momento in cui gli stava per venire il ciclo, per cui c'è stata questa esplosione.
Ai nostri
di
ascoltatori
brufoli.
non interessa dei tuoi cicli mestruali.
No,
andiamo avanti.
Me ne rendo conto, però è importante, insomma, capire che io brufoli tendenzialmente non ne ho mai.
Vabbè, tu sei passata per una donna dell'est, ma qui con noi abbiamo un'altra ragazza bionda che potrebbe passare anche lei per una ragazza
dell'est.
Salve
a tutti, infatti a me mi confondono sempre per una ragazza dell'est, mi chiedono sei russa, sei ucraina, sei rumena, ovunque vado.
Andrea Fioravanti ti ha chiesto se eri bergamasca.
Esatto.
Sì, detto da lui poi, figurati, detto da lui. Vabbè, lei un po' per i lineamenti.
Che biondo camuffa, capito?
Ma pure l'occhio
chiaro,
capito?
La carnagione chiara.
È vero. Beh, che dire ragazzi, si prospetta una puntata di Civic 97 veramente da urlo, con questo terzetto allegro e pieno di brio.
I ragazzi dell'est, facciamo un nuovo programma, detto.
I ragazzi dello zoo di Berlino.
Va bene, bellissimo. No, ancora no, non siamo arrivati a questo punto. Allora Rossella, cosa è successo? A parte l'orientamento universitario, qualche giorno fa cosa è successo? La settimana scorsa dove siete stati con il re di vivo Andrea Fioravanti?
Allora, siamo Sabrina. Stati a Roma. Esatto, siamo stati a Roma con una delegazione di Radiofonica e non solo, di altre radio universitarie del circuito Raduni, il network delle radio universitarie italiane, perché si festeggiavano proprio il 25 marzo il 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, trattati che istituiscono la Comunità Europea e l'Euratom, e quindi sono un po' i pilastri su cui si regge l'attuale architrave appunto dell'Unione Europea. In un momento particolarmente teso, perché ricordiamo la settimana scorsa ci sono stati gli attentati a Londra, per cui sicuramente è un momento molto particolare, un momento di grande tensione, anche perché sappiamo benissimo che l'Europa è veramente presa sotto scacco sia dalla questione
Brexit.
Della Brexit, che verrà avviata proprio il 29 marzo, che dalla questione appunto migranti, che difficilmente riuscirà a trovare una soluzione, e da questo punto di vista i paesi dell'est che citavamo prima mettono un blocco proprio da questo punto di vista, e soprattutto si discuterà dell'Europa a due velocità, ma la paura è proprio quella di lasciare indietro quelle che sono le realtà più fragili, che quindi solo i paesi più forti vadano avanti. Quindi sicuramente
chissà dove sarà l'Italia,
io non lo so.
Lasciamo all'immaginazione. Quindi che cosa è successo?
Fatto sta che siamo andati proprio a Roma perché volevamo appunto parlare e vedere, sentire proprio il mood che si respirava nella città, che veramente 60 anni fa ha visto i principali capi di Stato e di Governo riuniti per siglare questo accordo di portata storica. Ricordiamo che l'Europa, nonostante tutto, vive il periodo di pace più lungo di sempre grazie all'Unione Europea, perché voglio dire era appena uscita dalla prima e la seconda guerra mondiale, per cui sicuramente sono...
Sì, poi a distanza di 20 anni comunque dalla prima alla seconda, quindi comunque un periodo, sicuramente un nuovo periodo da record, ma ricordiamo anche che...
In cui non mancano le tensioni, per carità.
Però guerre mondiali no, conflitti mondiali no, però dopo the Mr. Donald, Mr. Putin la vedo un po' dura.
Esatto.
La terza guerra mondiale nell'aria.
Non è tanto distante, in effetti sì. E devo dire che, ecco, da questo punto di vista è stata un'esperienza molto, molto interessante. Noi siamo stati ospitati all'interno degli studi della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dell'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Roma, l'EPIO. Abbiamo intervistato anche il direttore Giampaolo Meneghini, nonché il direttore generale comunicazione e media proprio della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Grandi cose,
tanta, tanta roba che a breve ovviamente caricheremo anche nei nostri canali social e canali YouTube, ma non solo. È stata anche un'occasione importante proprio per parlare anche di questi attacchi terroristici, e da questo punto di vista sono tante le testate che si stanno interrogando proprio su come devono essere trattati questo tipo di notizie, perché in realtà fare sensazionalismo, dipingere questi attacchi in questo determinato modo, rischia di alimentare ancora di più l'impatto che questi soggetti in realtà vogliono proprio produrre. L'obiettivo principale è quello di creare terrore, quindi presentarli proprio in questo modo non fa che alimentare questa strategia del terrore. Quindi tante cose veramente molto interessanti. Noi chiaramente poi, tra
la nostra europeista Rossella,
dico questo perché in realtà noi usciamo da questa settimana di festeggiamenti della sigla dei, 20,
certo,
dei 60 anni dei trattati
Europea.
Di Roma, ma abbiamo dall'altro lato il 29 appunto alla sigla all'avvio della procedura ufficiale della Brexit, ma soprattutto ci avviamo verso il Festival Internazionale del Giornalismo.
Eh certo, si terrà a Perugia, ricordiamo che
dal 5 al 9
siamo quasi in procinto del Festival del Giornalismo, ricordiamo. Appuntamento importante a livello internazionale, perché le più grandi penne internazionali e non neanche italiane saranno proprio ospiti in questi 5 giorni a tutto tondo su giornalismo, media, social media. Ricordiamo che ospiti importanti come l'anno scorso c'è stata l'intervista Franca Liosini di Storie Maledette, tanti altri personaggi come Marco Travaglio,
Carlo Cracco.
Vabbè, va bene, è primavera, l'ormonage arriva in tutto il suo aspetto.
È la fame che si appropinqua.
Lasciamo perdere, va, ascoltiamoci questa bella canzone, perché ben ci sa che è Mary Claire con la loro sua Rhythm of the Night, canzone tipica del ciclone. Non so se vi ricordate, i nostri ragazzi si ricordano quel film di Pieraccioni tanti anni fa, tuo conterraneo toscano anche lui. Quindi buon ascolto e consiglio. Dopo parleremo di una rubrica molto particolare che è tornata, che è la rubrica del coinquilino di merda. Non è nel mio caso, perché ci sono grandi sorprese anche a casa mia. Detto questo, buon ascolto. Bentornati, allora torniamo a parlare insieme a Silvia. Lei non lo sa, ma io e Rossella, dopo tanti anni di sopportazione, è tornata a una rubrica che si chiama Il coinquilino di merda. Perché come me, come te, avrai dei coinquilini bene o male, puliti, non puliti, chiassosi, non chiassosi. Ed è stata creata su Facebook questa pagina dove i coinquilini, quelli normali, cercano di denunciare la normalità, la socialità e
Il degrado
da caso umano del coinquilino di merda.
Sì, esatto, chiunque viva un'esperienza di coinquilinaggio, possiamo dire, conosce bene questa pagina e se ne vedono veramente di tutti i colori. Ci sono i lati positivi e i lati negativi dei coinquilini, perché diciamo la verità, ci fanno divertire, ci fanno compagnia, ci fanno ubriacare, ma ci fanno trovare anche delle sorprese poco raccomandabili.
Come in questo caso che posteremo sulla pagina di Civic 97. Allora, la coinquilina di M ha una grande passione per la Pantene, no? Quella Pantene, Chiara Ferragni, fashion blogger, capito? Capelli Pantene, capelli al top, capelli Pantene. Quindi è rimasta un po' traumatizzata.
Anche lì posso dire una cosa, Photoshop,
sì.
Le doppie punte sono come la cellulite, sempre dietro l'angolo.
Sì, ma pure io, nonostante avessi lo shampoo fatto, le doppie punte affiorano come gli ormoni. Ed è detto che poesia, guarda, la poesia di questi momenti. E tra shampoo e balsami iniziati possiedo ormai più di otto flaconi, risparmiandomi così l'onere di comprarmi delle paperelle. Quindi nella foto il coinquilino normale decide di farsi un bagno caldo, rilassante, no? Accompagnato da questi flaconi vuoti della Pantene che gli fungono un po' da paperelle, capito? C'è un po' quel tocco artistico.
È un artista di denuncia.
Se gli avessi chiesto i sali minerali, ti metteva un po' di sale doppio, cioè, tipo quella della cucina.
Sì, così ci condiva la pasta, capito? Bolliva l'acqua e ti cuocevi la pasta là dentro. E poi il secondo, per poi concludere, il coinquilino di merda e quello che sa bene come farti rispettare le scadenze. Aderisci anche tu a una sottoscrizione volontaria e dai il tuo contributo. Puoi versare liberamente una cifra a tua scelta, da un valore compreso tra 26 euro e 26 euro. PS, è inutile che guardi nel portafogli, è vuoto. Allora, cosa è successo? Allora, il momento della bolletta, no? Chi come noi arriva...
Il tragico momento della bolletta.
Arriva il momento della bolletta. In questa foto il coinquilino di merda, forse quello normale, perché anch'io l'avrei fatto, conscio del sapere che molto spesso le compagnie di gas e luce ti tendono a staccare la luce con la stessa facilità con cui tu sbatti delle ciglia, quindi soprattutto molto spesso, è il momento di pagare la bolletta. E quindi, per minacciare, visto la prima, è arrivata la bolletta una volta, è arrivata la bolletta seconda volta, dobbiamo andare a pagare la bolletta terza volta, la quarta, il coinquilino, forse quello normale, decide di minacciare il coinquilino di merda con la bolletta e un coltello, dicendo devi pagare, perché sennò fa la... Visto che Perugia ha già una storia molto simile tra coinquilini che è andata a finire molto male,
un po' male, diciamo,
molto male, questo è il senso. E quindi minacce nel vero senso della parola, con coltello.
Sì, diciamo che tra regole da rispettare delle pulizie e bollette succedono veramente dei casini. Però meglio risparmiare qualcosa e pagare queste bollette, altrimenti si studia al buio e addio acqua calda. Poi la doccia come si fa?
Esatto, anche perché in realtà diciamo che poi è vero che te li staccano in modo molto molto veloce, ma poi per riallacciarteli ci mettono veramente una vita.
Sì,
proprio un'eternità.
Un'eternità. Allora, facciamo così: dopo questo piccolo break, un po' di buona musica. Torniamo con quella che è stata tanto tempo fa una sigla di Civic 97 con Murder of Dance Floor di Sophie Ellis Bedser. Torniamo a parlare del caso umano, quindi dello studente, da coinquilino ci spostiamo allo studente. Però il caso umano, che come me, no, io e Rossella siamo ancora dei giovani, freschi studenti universitari, ancora dobbiamo scrivere la nostra tesi. Più o meno ci siamo là. Siamo lì in tanti, in una dimensione parallela. Siamo ancora degli
pochino.
Una dimensione, dai,
parallela.
Anche sì, cioè passata. Parleremo della tesi del tesista, quindi dei disagi umani del tesista. Quindi, ragazzi, all'ascolto, se vi ritrovate in una di queste descrizioni, fatecelo sapere. Quindi, detto questo, buon ascolto. Allora, rientriamo dopo questa bellissima canzone. Torniamo con Rossella e io, vabbè, possiamo dirlo anche onestamente, Rossella, adesso è da mo' che l'hai modata noi,
esatto,
abbastanza,
esatto.
Abbiamo una fresca.
Ma abbiamo, attenzione,
carne fresca. La carne
Silvia
fresca,
che è frescamente
una neolaureata, fresca di tesi, fresca di novità.
Allora, sappiamo benissimo le drammatiche faccende del tesista. Uno tra primi è il relatore.
Ragazzi, io vi devo dire come ho scelto il mio relatore. Tutti sceglievano l'argomento, il professore più facile, il professore quello che aveva più potere.
Ho già capito.
Io ho scelto il professore più figo, ragazzi. Ho detto, visto che questa tesi è...
Un applauso a lei che ha scelto il professore figo.
Voglio andare al ricevimento dal professore figo, che deve essere un piacere andare a fare questa tesi.
Mi sembra giusto.
Sei mesi di lavoro da un professore, ragazzi, che era tutto un programma, veramente. Mi sono trovata benissimo, tra l'altro.
Ma sei andata col ventaglio, che tipo...
Oddio, sì, perché...
Ma descrivicelo,
ragazzi,
com'era?
Era un po' Carlo Cracco della situazione. Molto affascinante, con la barba, però intellettuale, ricercatore, con la camicia e il maglioncino. Mi ha fatto sognare.
Rossella, si sono illuminati gli occhi come quando vede il sashimi, è la stessa cosa.
Il giorno della tesi, il giorno della discussione, che era venuto comunque col vestito, si era preparato per l'occasione. E anche io mi ero infighettata per questo grande evento e abbiamo fatto anche una foto insieme, insomma. La ricordo,
dopo la vogliamo vedere.
Va bene. Detto questo, allora, lei gli è andata bene, no? A me, ma come penso a tanti altri studenti universitari che bestemmiano, perché le bestemmie regnano,
anche io,
bestemmiano sovrane. Il relatore è colui che non ti risponde mai alle mail, sparisce per mesi e mesi, ti rassegna a credere che si sia dato alla macchia, ma poi ti chiama la mattina della vigilia di Natale per dirti che devi rifare tutto per dopodomani. Auguri a lei, famiglia. Primo punto. Che ti tampina più di tua madre, che ti sta presso per ogni virgola come un gufo sulla spalla, veglia sulla stesura del tuo lavoro capitolo per capitolo, paragrafo per paragrafo, parola per parola. Guarda, forse qui userei il termine vocabolo che è più scientifico. oppure che è più umorale di una preadolescente. È più di una preadolescente. Scusate, questo è anche l'effetto.
L'aperitivo.
È l'aperitivo che sta per diventare signorina e un giorno ti bacia, regala biscotti e l'altro ti pesta i piedi mentre entri in ufficio. Oppure che è più, diciamo, pignolo come un architetto, ma tu stavi a scienze delle merendine e non eri abituato, non te l'aspettavi, sei disorientato e lo molli. Che è l'assista come un cinquantenne al bar e tratta la tua tesi proprio come lo stesso piglio impegnato con cui ti si intrattiene in chiacchiere sulle partite mentre si fa la birretta la sera.
Vero, e con le famose citazioni, quasi in maniera ossessiva, compulsiva, da riportare sempre. Era una rottura, ragazzi, queste citazioni, la, cioè, una cosa incredibile.
Vabbè, guarda, ma tu, tu non eri tanto concentrata sulla tesi, secondo me, eh?
Però era pignolo, buono ma pignolo.
Ecco.
Allora, io mi ricordo la triennale, avevo una professoressa che era super pignola, proprio non me ne passava una, veramente. Mi ha fatto riscrivere la tesi, mi ha fatto slittare la sessione perché non andava bene come l'avevo scritta. La seconda, la specialistica, avevo un professore che invece mi ha letto tipo il primo capitolo e poi dopo basta. Tesi specialistica, che quella è effettivamente più seria, no?
Corposa. E invece ha letto solo l'indice, insomma.
Guarda, veramente. E io che vengo invece dalle vecchie facoltà di mai una gioia, ovvero giurisprudenza, quindi ciclo unico, quindi unica tesi.
In diritto amministrativo con una tesi sul funzionario pubblico europeo.
Rossella, come al solito, ci cerchi
con
le gioie da sola.
Contesti che lui mi ha mandato in inglese e francese.
Quindi la fissa per l'Europa ce l'avevi già.
Sì, lei era già europeista. Sì, lei è sempre stata europeista. Ma non la conosco.
Ma in realtà internazionalista. La mia tesi triennale era sul declino economico relativo dell'Italia rispetto al resto del mondo. Che poi, tra l'altro,
ah, sei stata all'avanguardia proprio. Sei andata oltre.
Ma soft comunque, vero?
Sei proprio, poi, hai previsto i tempi. Hai fatto un po' la sibilla cumana della situazione.
Non so, nessuno mi ascoltava.
Ecco,
però.
bene. Io invece era il professore che mio risponde a quello del primo caso, ovvero che non ti si caga per tutto il resto del periodo. Bello, bello, bellissima, fatta bene. Tu ti arrivi a 3 giorni, 4 giorni che devi andare a portarla a stampare in copisteria e lui ti arriva a tutte di botte. Tutte le correzioni da fare. Tu quindi in mezza giornata bestemmiano ti devi mettere a fare tutte le correzioni mentre ti chiama la copisteria dicendo: ma tu non mi dovevi portare la tesi, quando me la porti? Perché come minimo ci vogliono 3 giorni per stamparla. E lì per lì, allora, perché ti è preso dal panico un po'. Devo ringraziare anche mio coinquilino Rosario, che mi è stato là vicino mentre lui poverino aveva già scritto la sua, aveva stampato e altro. Quindi, perché io e il mio coinquilino ci siamo laureati a distanza di una settimana l'uno dall'altro, quindi ti puoi immaginare i petardi che c'erano dentro casa.
Alto livello di tensione e di ansia in casa.
Mamma mia,
immagino.
Periodo proprio oscuro della nostra vita, penso anche del mio coinquilino. Ha avuto la pazienza di calmarmi, perché i momenti spacco il computer, lancio il computer per aria, ho detto: ma non sapere la tesi, cioè il momento di isteria proprio allo stato puro. E fortunatamente mi è stato vicino, mi ha aiutato nel fare le correzioni e le voilà, mi sono laureato anch'io. Torniamo a parlare di tesi. In questo caso, superfluo dire, questa lista potrebbe finire qui, ma invece, ovviamente, l'argomento che vorresti affrontare, che proponi, che ti viene gentilmente smontato, incartato, infilato nel taschino dentro al gilet, e la tesi la riscrivi sulla riproduzione degli struzzi africani che il prof si sta facendo la ricerca. Praticamente un po' deve calzare. Molto spesso molti studenti non hanno la possibilità di scrivere quello che realmente gli è piaciuto,
congeniale, ma quello che è più congeniale al professore,
il professore, certo, che ti infinocchia.
Oppure la bibliografia. Ora, ragazzi, non c'è niente da ridirne. La laurea ti serve per capire come cavolo ti devi approcciare allo sterminio, che è la bibliografia. Trovarla, letteratura, teoria, ricerca, riviste, banche dati, fascicole, monografie. Bene, che ci devo fare adesso? Cercare cose, quali, dove, perché. Vabbè, che ormai tanto c'è internet. Ah, no, aspetta un attimo. Quello che mi serve facilmente, rapidamente reperibile e consultabile in tutte le più comode biblioteche del Kurdistan, che tanto poi il curdo è la lingua del domani. Ecco, perché poi ti ritrovi, no, che devi andare a prendere una rivista, come a me è successo. Chiedi la rivista alla biblioteca giuridica di giurisprudenza, dico: guardi, mi serve rivista X dell'anno X, è possibile averla? Guarda, bisogna prenotarla e prestarla perché dobbiamo prenderla in prestito dalla biblioteca giuridica di Bologna. Io l'ho guardato e ho detto: ok, forse è il caso che questo argomento allora non lo tratto proprio. Guardi, così come meno ci vogliono 2 mesi prima che ti arrivi la rivista. Io ero più o meno, erano a 2 settimane di laurea, di presentazione finale del lavoro. Quindi stavo scrivendo, mi serviva.
No,
ho fatto il magheggio, perché siccome avevo la mia sorella stra Bologna, l'ho chiamata. Lei mi ha mandato le foto delle pagine che mi servivano da Bologna. Lei è andata alla biblioteca giuridica di Bologna e mi ha mandato su WhatsApp le foto delle pagine che mi servivano. E ho risolto il problema. Ecco, vedi.
Vedi, la tecnologia a volte ci salva.
Mi ha salvato
il disastro.
Oppure studiarsela come se 1.800 voci bibliografiche per un totale di 789.874 pagine di cusine da consultare, imparare, rivederti criticamente e poi citare. Niente, tanto poi il relatore te le cambia, perché
magari neanche se le leggi.
Ma manco, figurati se si va a leggere le note. Ma se non se le legge uno studente le note sul libro di testo, ma se le può andare a leggere un professore, scusami. L'assistente del relatore è colui che avrai a che fare, che ti credi pizzicato tra incudine e martello, tra la tua autostima da schiacciare e la sua schiacciata dal relatore. Ti sarà vicino come un compagno di guerra, ti presterà il fazzoletto per asciugarvi insieme le lacrime, che poi alla guerra poi ballerà sul tuo cadavere sventolandoti la tua tesi. Questo è poi il relatore. La tesi di ricerca è dunque parte di ricerca, dati da raccogliere, da costruire, da analizzare, inventare, ipotesi, strumenti, metodi, tempi, statistica, domanda, questionari, interviste, osservazioni, la significatività, i progetti, i gruppi, la conferma della lettura, l'etica, il sonno che ti togli, i topi, i fagioli, le variabili, le madonne. E sai cosa? Non è così malaccio fare una bibliografia.
No.
No.
Nel frattempo tutti i tuoi amici si sono sposati, hanno avuto figli e hanno costruito casa.
Ecco, le scadenze, che tu sei uno yogurt e il relatore è una latta di pelati del 15-18 che scadrà nel 2000 e mai. È vero, questo
è vero.
È poesia, questa è poesia. I ringraziamenti, cioè, ma veramente, a chi devo ringraziare? Ma poi di cosa? Cioè, io non capisco questa cosa di ringraziare. Diciamo, anch'io ho ringraziato gli amici, ho ringraziato le persone, cioè, gli amici di... Ho dovuto anche ringraziare il professore, perché comunque è educazione farlo a inizio tesi. Non
sì,
so se anche a
sì,
te è
sì,
successo.
Anche io l'ho ringraziato per la disponibilità e bla bla bla, insomma, tutte quelle cose che si fanno un po' per convinzione. Ma soprattutto ringraziare i genitori, non ce li dimentichiamo, che ci hanno sostenuto economicamente, moralmente. E
i veri eroi,
i
tra
veri
l'altro.
Eroi sono loro.
I veri gladiatori, i veri gladiatori che ci sopportano da anni, anche nei momenti di grande isteria come quello della laurea, perché è uno dei grandi momenti di grande isteria.
Però il momento dei ringraziamenti è sempre, tra l'altro, è probabilmente quello che poi alla fine ti mette più in crisi, perché quando sei arrivato a finire di scrivere la tesi, hai scritto la bibliografia, pensi, ok, adesso sono arrivato, ho fatto.
No.
E invece no, cioè l'ultima cosa che devi fare, che è proprio questa dei ringraziamenti, e rientri in crisi.
Sì, lo so.
Perché dice, no, ma allora se salto lui, no, però non posso fare dei ringraziamenti chilometrici, allora metto solo il succo, metto 3 o 4 persone. Poi dopo però nel frattempo ti chiamano i tuoi amici e dicono, oh, ma allora quando ti laurei? Dici, ah, caspita,
anche
questo
loro.
Non ci avevo pensato anche loro. Quindi che faccio, li saluto oppure no, li ringrazio oppure no? Quindi cioè, chiaramente
io ho fatto 7 pagine di ringraziamenti per fare
obbligati che devi, certo, inserire, che sono il professore relatore, ovviamente la famiglia,
sì,
perché sono quelli che ti hanno mantenuto, gli amici più stretti, e poi dopo ci sono la grandissima parentesi dei compagni di corso.
Sì.
E là dentro
li metto, c'è chi ti fa la sorpresa e ti dice sei in difetto perché non l'hai aggiunto.
Capito. E quindi
crea un po' di imbarazzo.
E che come me i compagni di corso erano anche gli amici, è ancora peggio, quindi figurati. Quindi come me, anche nel mio caso, ho fatto una cosa molto democristiana, ho fatto 7 pagine di ringraziamenti e ho ringraziato tutti, dal primo all'ultimo, anche Rossella Biaggi, perché vabbè. Io e lei siamo molto amici, quindi come al solito mi ha sostenuto in questi momenti di grande panico. E quindi, tornando ai ringraziamenti, dico cosa bisogna ringraziare, lo dico io. Allora, gli struzzi dell'Africa, di psicofarmaci, e lei, perché tanto è sicura toccherà ancora rivedere quei 3 paragrafi del primo capitolo, che riferimenti inopportuni, che sarebbe il caso di ampliare un po' la bibliografia. Ma di chi parlo? Ma della Madonna, quella che lanci ogni 2 secondi.
E direi anche il caffè.
Ecco.
Scusate Marco, ma da te mi aspettavo anche un minimo di barista nei tuoi ringraziamenti. Chi ti ha salvato tutti i weekend della tua vita universitaria? Non l'hai nominato il tuo barista di fiducia?
No, ringrazio un solo e unico patron, il signor Martini. Quello lo ringrazio. Quello è stato
il signor Ferrero.
Il signor Martini, quello è stato per me un punto di luce in tanti momenti di grande depressione. Vabbè, detto questo, torniamo a parlare, visto che arriva l'ormonage, quindi ci ascoltiamo un po' questa canzone un po' in spagnolo che è Despacito, e torniamo a parlare dopo dei 16 metodi più imbarazzanti. Questo faccio tipo il solito tester Rossella Silvia. Le 16 frasi di abbordaggio che ti dà un ragazzo durante una festa.
Quelle più scrause, veramente proprio più imbarazzanti.
Sì, quelle che gli verseresti il cocktail addosso e dici: povera a me, meglio, guarda, veramente è meglio sola che male accompagnata. È sempre il solito.
E lo diciamo spesso ultimamente.
Molto, molto spesso. Spesso. Detto questo, sì, buon ascolto.
Sabes que ya llevo un rato mirandote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome.
Allora, visto che io lo spagnolo non lo conosco, Despacito cosa significa in spagnolo? Che significa Despacito? Despacito significa scomparso, forse?
Mentre, no, questo è desaparecido.
Ah, Despacito, quindi...
Però mentre la nostra regia va a googolare, io direi di partire con questa fantastica rubrica delle 16 peggiori frasi che un ragazzo può tirare fuori dal cilindro per... cercare di rimorchiare e invece portare un buco nell'acqua.
Portare l'antico vaso al sicuro. Ecco, l'ho detto in maniera molto carina. Allora, Silvia, ti arriva un che significa? Che significa dalla regia? Sentiamo.
Lentamente.
Ecco, la regia ha detto lentamente.
Lentamente. Ecco. Introduciamo la voce della nostra regia.
Allora,
spieghiamo chi è.
Allora,
la
Silvia
nostra
spiega.
Amica Alessandra D'Agela. Ciao a tutti.
È imbarazzata, però lei è una ragazza che studia moda, quindi ben ci sta con Civic 97, che parliamo un po' a 360.
Vedi, siamo cresciuti come livello. Vedi, adesso abbiamo anche la regia.
Ci abbiamo anche la redazione. Che sei stata sempre te. Io e te eravamo redazione.
Invece
tutto.
No, adesso io e te semplici speaker.
Sì,
abbiamo
certo,
appunto l'esperta. Abbiamo anche la redazione. Quindi proprio stiamo raggiungendo i livelli stratosferici.
DJ ci fa una pippa proprio. Detta questa. Allora, ti arriva un figo, ti arriva un bel ragazzo. Però no, vedi, bellissimo, dici wow, apre bocca e perde tutto il romanticismo.
Fine. Quante volte mi è capitato, ragazzi, spesso.
Sempre, a me sempre, non so a voi, ma a me, alle nostre ascoltatrici, sempre dici mamma mia quanto è bello, che bel ragazzo, che ne so, quest'occhio blu, questo capello fluente, ben vestito, non tamarro. Già che non trovi un tamarro, dici ah che bello, non è tamarro, apre bocca con queste frasi. Allora ti fa, per esempio... Scusa, non voglio seguirti, è che i miei occhi sono rimasti incollati al tuo sedere.
Ragazzi, baci perugina non si usano più. Basta con queste frasi tremende.
Oppure questa è bellissima, non so se avevi successo, vi fa. Tipo, arriva con l'occhio da mandrillo e vi fa: ehi, lo sapevi che oggi hai vinto la fine della tua astinenza dal sesso, Rossella?
È una cosa analoga, hanno provato a dirmela. Mi ecco. Sono rigirata dall'altro lato. Beh, ma scusa, ma che cosa devi fare?
Anche della volgarità, poi, dai, poi vi dico la mia.
Oppure ballare un lento per tenerla stretta a te, mentre in sottofondo ti arriva Patti Pass Blue degli Eiffel 65, che non è di certo il tempo delle mele, quindi una canzone da lento, no?
Sì.
Non ti chiederò dove ti ho già vista, perché io riconosco benissimo nei miei sogni. E lì io proprio scoppierei a ridere in faccia.
Sì, anche perché vogliono fare gli intellettuali, ma in realtà non hanno mai aperto un libro nella loro vita.
E noi di questo ce ne accorgiamo. Non è che poi tra l'altro riescono a dissimulare in modo così convincente, eh?
Ma fanno ridere i polli, veramente, guarda. Oppure quando ti fanno: ehi, lo sai che somiglia alla mia prossima ragazza?
Ah, guarda, no, aspetta. No, a me hanno fatto questo. Ma hanno guardato e mi hanno fatto: ehi, ma lo sai che assomigli a quell'attrice?
Chi?
Nicole Kidman. Ho detto, guarda, forse più a Tom Cruise come altezza. Però vabbè.
Ma almeno trova un'attrice che ti somiglia, Nicole Kidman. Rossella.
L'occhio azzurro, il capello biondo riccio, uguale. No?
Australiana, uguale. Capito? Alta come una gazzella, no, vabbè. Oppure proporre argomenti di discussioni che ti qualificano come sociopatico, esempio giochi di ruolo, andamento del Bitcoin, commenti sulla classifica del campionato italiano. Di palla tamburello, cioè non ti è mai capitato?
Ragazzi, mi hanno proposto di andare di sabato sera al bartender a giocare ai giochi da tavolo tipo Magic, D&D, ma io non so nemmeno cosa sono. Ma posso passare?
Giochi di carte, lo so perché il mio nerd, lo so, quello lo so.
A giocare a carte, queste cose un po' magiche, straghetti, folletti.
Ma cioè, il punto è che secondo me, se fosse una serata tra amici puoi fare quello che ti pare. Ma con un ragazzo che ci prova, no.
Non vado a giocare a carte. No. Proprio no.
No.
Oppure hai da fare per le prossime ore? No, perché io di meno non duro. Il vabbè, silenzio scende.
Vabbè,
dopo
questa è veramente, cioè,
pessima.
Io non ci credo che ci sono ragazzi che ancora vanno in giro a dire queste
sì,
cose.
Rossella,
questo
sì,
causa un silenzio imbarazzante che va dalla mezz'ora all'ora e mezza. Cioè, ti vengono un attimo, ma veramente esistono persone così in giro? Non
sì,
sai cosa rispondere, crea un imbarazzo.
No, questa bellissima. No, metti caso tu sei anche fidanzata, ti arriva uno e ti fa: se quello è il tuo fidanzato, stai tranquilla che non sono geloso.
Questa banalità dilagante, veramente troppa. Passiamo avanti.
Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, fissarla in maniera inquietante per tutta la sera.
Oh, questo è veramente sgradevole. Questo
lo stalker della serata.
Questo è veramente sgradevole. E soprattutto, se una ragazza se ne accorge, tendenzialmente cercherà di non restare possibilmente da sola per il resto della serata, perché gli fate paura.
È vero.
C'è una grossa differenza tra lanciare un'occhiata sensuale e veramente, cioè, stalkerare con lo sguardo.
Ragazzi, se alla terza occhiata lei non vi ricambia, guardate un'altra, insomma. Non è che state lì come le civette tutta la sera.
No, ma poi succede anche il...
È inquietante.
No, ma succede anche il post, no? Capito che voi non ve ne rendete conto, però metti caso lui vi ha guardato per tutta la sera, poi rapisce il padrone della casa dove si sta facendo questa festa, quindi un festino a casa, un compleanno, e chiede tutto, vi chiede nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale. Quindi poi lo stalker è il post-stalking, hai capito?
E così ti arriva la richiesta di amicizia su Facebook, su Instagram e tutto quanto.
Io devo dire che i miei amici li ho istruiti a dovere, a non dare
informazioni,
non dare confidenza. Sì, sì,
a me è successo di dare il numero falso una volta. Ho dato il numero falso, le ultime tre cifre erano sbagliate.
Hai fatto benissimo.
Ottima
Hai fatto
tattica,
veramente bene.
Bravo Marco.
Però funziona, dai. Dopo, vabbè, dopo i miei amici mi hanno un po' rimproverato, però diciamo non era tanto nei miei gusti. Per essere carino non volevo dire no, mi fai schifo, quindi gli ho dato un numero falso. Ho cercato
Pensa
di...
Pensa a questo che ha chiamato qualcun altro, ha fatto oh, ciao.
Oh, oh, va bene, io non dico dove abito, perché metti caso tra i nostri ascoltatori c'è anche questo che gli ho dato un sonoro due di picche, dopo me le suona. Oppure regalarle una rosa, peccato ti abbia visto mentre tiravi sul prezzo col pakistano.
Che poi queste rose dei pakistani che puzzano, ragazzi, ma non le comprate.
Aspettare che si volti e metterle, non lo so, metterle nel cocktail qualcosa di più, che ne so, un cocktail un po' particolare, che ne so, un bel ti porta.
Questa
un...
è veramente, secondo me, è proprio squallido. Molto. È veramente di cattivo gusto. Cioè, se una persona lo fa, proprio scappare proprio.
Ti mette altro, oppure perlomeno cerca la strategia vecchia quanto il cucco, che è quella di farti ubriacare. Vabbè, Rossella, tanto io ci voglio pure l'acqua frizzante.
No, però c'è chi comunque magari ti si avvicina
e ti offre da
non
bere.
Non mette robe dentro il cocktail, ma cerca di ficcare la lingua direttamente in bocca.
Sì, oppure ecco, ti fa bere, che ne so, quelle 4-5 tequila boom boom, e poi arriva là, ti infila la lingua come un'iguana.
Pomiciare con una ragazza completamente morta dall'alcol è quasi un po' necrofilia, insomma, no?
Sì, è necrofilia. Guarda, l'85% dei ragazzi sono necrofili, perché non è veramente, sono così, purtroppo. Ma detto questo, conclusa questa rubrica, è arrivata l'ultima frase, ovvero: in realtà, questa è bruttissima, ti fa un ragazzo e ti fa: in realtà a me eccita la tua amica, ma siccome non mi caga, ripiego sulla cesta delle due.
Allora, ti dico che secondo me questa cosa tanti ragazzi lo fanno, ma non solo per questa ragione, ma anche perché sfruttano l'amica per arrivare all'altra.
Che
capito?
Pessimi, mamma.
No, ma cioè quello ci può stare, cioè anche noi ragazze l'abbiamo fatto con i ragazzi.
Ah, l'hai fatto anche
amici.
Te?
No, vabbè.
Hai ripiegato
senso,
sull'amico perché puntavi
no,
alla...
non ripieghi,
ecco.
Però punti sull'amico, te lo fai amico, così
speri che quello più figo ti avvicina.
Capito. Cioè...
Brave le bionde, vedi, tutte zitte le bionde, vedi come vanno.
E però sono troppo espliciti forse, comunque il palo dà fastidio a tutti, quindi uno cerca comunque di evitarlo, diciamoci la verità.
Ma solo io ero outsider che andavo diritto alla meta senza puntare a mezze misure?
Eh no, ma perché è troppo facile, noi ragazze siamo più strateghe, capito? Tu punti all'amico, magari lanci un'occhiata però che intende, non intende, capito? È tutto un gioco.
No, punto all'amico, mi faccio offrire da bere, però faccio la gallina col suo amico, cioè non so se a voi è mai successa questa cosa.
No, però io ho una 17esima, ragazzi, che fa veramente paura. Allora, mi hanno detto: sei bianca come il latte, vorrei inzuppare il mio biscotto.
Detta questa, allora, Ed Sheeran, Shape of You. Dopo questa chiudiamo Maria, io esco. Buon ascolto, a tra poco.
now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead.
Allora rientriamo a parlare con, dopo i biscotti, no? Dopo aver parlato di biscotti, concludo con questa frase dicendo: ragazzi, purtroppo il flirt, la vita sentimentale non è un film porno, quindi determinate frasi, come hanno detto alla povera Silvia, non
eccitano le ragazze,
non ricevono l'effetto sperato. Allora, su YouPorn può anche darsi, ma nella vita reale, ricordatevi ragazzi che la vita reale non è YouPorn. Allora, detto questo, andiamo avanti con la rubrica SOS Rossella.
Oh, vieni in mio soccorso, Marco. Questa settimana cosa mi proponi?
La salade nichoise. Te l'ho detta alla française, la nichoise.
Mi piace.
Tipica ricetta provenzale originaria di Nizza, che è una preparazione delle caratteristiche mediterranee formate da verdure crude e dal gusto molto riciso. Quindi la puoi fare anche tu, perché non devi cuocere, perché tu sei, cioè, in questo sei brava. Cioè, mettere là quattro ingredienti in grazia di Dio, devi solo lessare le uova, quello sei capace.
Sì, quella voglia.
Ah, va bene, le uova le sai lessare. Sì, devi mettere l'acqua, le uova, non le
quello
devi aprire.
Quello mi riesce.
Okay. Allora, per i nostri amici, allora tornate a casa, quindi dovete vedere se nel frigo avete dell'aglio, delle uova sode, 4 per l'accortezza, cetrioli, peperoni verdi, peperoni gialli, cipollotti, 4 se vi capita, fave oppure anche, che ne so, ceci, dipende se non vi piacciono le fave, piselli, dipende un po' dai gusti, tonno sott'olio, pepe nero, olio, basilico, pomodori ramati, olive nere e acciughe sotto olio. Quindi dopo aver lessato le uova in un pentolino contenente l'acqua bollente, lavate i pomodori, tagliateli uno di essi in 8 spicchi, quindi tagliate, sminuzzate un po' tutto tra di loro, tagliatelo a fettine sottili e ponetelo in una ciotola, cospargete anch'esso di sale e lasciatelo riposare. Nel frattempo mondate e lavate i peperoni, tagliate il picciolo e filamenti interni e mettete a grigliare in forno, ma potete prendere direttamente quelli già in barattolo, quelli tolti i semi, quindi potete trovare anche filetti di peperone già completamente puliti, se nel caso non vorreste comunque perdere tempo come Rossella. Rossella, li trovi al bancone.
Perfetto.
Al bancone li trovi al bancone del tonno, trovi anche i peperoni, quelli sott'olio, quindi
top.
Fatto questo, poi tagliate a fettine sottine e ponete in una ciotola. Nel frattempo, come dicevo prima, togliete questa pelle, togliete i peperoni dal forno, toglieteli, quindi li dovete mettere in forno oppure comunque li potete fare anche a crudo, dipende un po' dal tipo,
dal gusto
personale, come nel mio caso meglio crudi anche. Estraete le fave oppure i piselli, dipende da cosa vi piace di più, se sono piccole e terre toglietele sotto la protuberanza attaccata sopra ognuna di esse. Infine poi mondate a fettine sottili i cipollotti freschi, potete usare anche la cipolla di Tropea se di stagione ovviamente. Prendete un'insalatiera, mettete i pomodori, poi aggiungete i cetrioli, 2 spicchi d'aglio, nel caso li mettete un po' a insaporire, quindi la lasciate a riposo e poi li togliete se non vi piace tanto l'aglio, che servono poi infatti a insaporire, e dopo mescolate, come dicevamo, l'insalata. Conditela, mescolate delicatamente tutti gli ingredienti, aggiustate di sale, fate attenzione a non salare eccessivamente perché le acciughe sono già molto saporite. Poi distribuite sull'insalata le uova sode, qualche foglia di basilico spezzettata e buon appetito.
Ma mi sembra veramente molto molto buona.
Molto
sì,
facile.
Mi sta quasi venendo fame.
Anche
a me.
Ah, lo so. Io, Rossella, mi guardo con quegli occhi da cerbiatta. Lo so che per
da
tu...
giapponese?
Sì, da cerbiatta giapponese, che tu lo... che non... come al solito noi ovviamente quando la vita non ti sorride, mangia del sushi e ti passa la paura. Ecco.
È vero.
Sì, ma quando andiamo a mangiare sushi? Questo trio made in Italy. Quando va a mangiare sushi?
Noi ci andiamo. Allora, detto questo, allora vi ascoltate questa bellissima canzone e torno con la rubrica finale, ovvero il mio SOS Alcohol Forever dall'ACAT, dal Centro Alcolisti Anonimo di Perugia, con i Cream Bandit Fit Zara. Torna con Symphony e poi parleremo di due cocktail di stagione primaverili, il momento di primavera, hormonage, quindi chi meglio della primavera può, e del buon cocktail abbinato alla primavera può darvi. A tra poco. Allora, andiamo avanti.
Symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless.
Allora, allora siamo tornati nella rubrica finale. Allora, dopo aver parlato di sesso, aver parlato di cucina, aver parlato di Europa, aver parlato
di coinquilini di M,
di tutto, abbiamo
di
parlato
di casi disperati,
vedi un po' il salotto universitario, quello che si parla un po', perlomeno
ovviamente si chiude con l'alcol. Era tutto questo per dire, alla fine di tutto l'unica soluzione
è bere, è bere,
beviamoci su.
Allora, ci sono due cocktail che mi piacciono molto, che sono il Blood Down Cocktail, che richiama il nome del rosso, del sangue intenso, grazie alla presenza di fresche fragole frullate al momento. Non troverete facilmente questo cocktail proposto in un normale cocktail bar, ma concedetevi il lusso di farlo assaggiare a qualcuno. Quindi nel caso, io vado dal mio barista di fiducia che li conosce tutti, però nel caso il vostro barista di fiducia non lo sa fare, prendete nota, questa è la ricetta, è molto facile. Si fa con del gin, del vermouth secco, del vermouth rosso e una misura di crème de fraise, quindi un po' di fragole.
Crema di fragole,
molto facile. Oppure il Princeton Cocktail, il cocktail da provare, un po' strong, quindi non è un cocktail da aperitivo, perché si pensa che questo cocktail per la prima volta sia stato creato all'interno dell'università americana, proprio Princeton. Da qui
il nome mi richiamava, in
associava
effetti.
Sì, un po' un cocktail molto particolare, perché anche in questo cocktail c'è l'amore della mia vita, che si chiama gin, l'amore della mia vita è il gin, e poi tre quarti di Porto Ruby, quindi abbastanza strong, un quarto di Orange Bitter e le Gesson Fée, le Princeton Cocktail.
Ogni mondo e paese, anche gli studenti di Princeton, rinomata università di eccellenze, a una certa ora andiamo a breve.
In realtà io vi dico, cioè, nei paesi anglosassoni, con le student union, che sono proprio i bar all'interno dei campus, cioè probabilmente bevono molto di più che non qua da noi, perché noi non abbiamo qua la cultura di un bar universitario aperto solo per gli studenti, dove inizi a bere a partire dalle 6 di pomeriggio, capito? Proprio non c'è come cultura.
No,
lì
no.
Invece sì.
E meno male, altrimenti sai che frasi arrivavano.
Ma tu pensa se io stavo in una università americana, Rossella.
No,
tu pensa che potevo essere.
Gli approcci che potevano verificarsi.
Ah, bene, detto questo, ragazzi, allora forse è il caso di concludere. Allora vi lasciamo, quindi ringrazio Rossella e Silvia per la compagnia e la redazione che ci è venuta a trovare, ci è venuta a trovare la nostra studentessa di moda. Dai, saluta anche te, saluta.
Ciao a tutti, un bacio.
Ecco, visto, è anche timida, però vabbè, passa la timidezza, non vi preoccupate. Quindi vi lasciamo con Jamiroquai, con la sua Cloud 9, quindi ultima canzone. Torneremo la prossima settimana, volendo, se non muoio prima di
se non saremo in giro per il Festival del Giornalismo.
Vero.
A fare 20.000 interviste, perché in realtà la redazione di Civic 97 sarà impegnatissima a seguire tutti gli eventi che si svolgeranno all'interno del festival,
soprattutto i giornalisti,
per cui se non ci trovate siamo o in giro per fare interviste o al bar, sapete dove trovare Marco.
Quello sempre. Vedi, Rossella, vedi, mi percola pure all'interno della puntata. Vabbè, detto questo, buon ascolto sempre su Civic 97. Ricordatevi che torneremo a partire dal martedì, a partire dalle 7, dalle 8, oppure in replica il venerdì. Quindi non ci ascoltate il martedì o il giovedì, oppure vi siete persi la puntata, andate sul sito di radiofonica.com, il podcast verrà subito caricato dalla nostra efficientissima Rossella Biagi. Quindi noi vi aspettiamo la prossima settimana, ma nel caso la fretta oppure avete l'ansia,
l'alcol
di risentirci, potete trovare tutti i podcast sul sito di radiofonica.com alla pagina di Civic 97. Detto questo, buon
ciao.
Inizio settimana, la prossima settimana.
Ciao a tutti.
Ciao. Universitaria, vita da single, alla ricerca della giusta compagnia del vostro happy hour, Marco e Rossella tornano su radiofonica.com per farvi compagnia in questa nuova stagione perugina. Eventi, fashion, vita mondana, buona musica, Sex and the City, cocktail, curiosità e ricetta salva single. Solo questo è Civic 97.